abbiamo trovato nei giorni scorsi molti articoli a proposito di Totti, ma non per temi legati al calcio e non solamente per la separazione con insomma tra lui e Ilary Blasi, che ha fatto tanto parlare di sé, ma entra anche in mezzo la passione per le scommesse. Il quotidiano La Verità riporta le operazioni sospette attenzionate, tra virgolette, nel corso delle attività di controllo della banca a cui Totti ha affidato per anni i propri guadagni. Ci sono bonifici verso casinò all'estero, 80.000 euro girati a una pensionata di Anzio, il cui genero lavora per il Ministero dell'Interno. Insomma, leggo qui un articolo del 4 di gennaio del Fatto Quotidiano: rischia di complicarsi ulteriormente la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In scena un nuovo elemento, il gioco d'azzardo e le scommesse. L'ex calciatore della Roma era stato criticato in passato da chi combatte la ludopatia per le sue campagne con 10 e l'8, Most Bet, Party Poker. Ma c'è di più: stando a quanto riporta appunto il quotidiano La Verità, il pupone è finito nel mirino dell'antiriciclaggio per alcune operazioni sospette, e il quotidiano racconta come il suo patrimonio familiare negli ultimi tempi sia stato duramente colpito da una emorragia di denaro uscito dai conti di casa per approdare a Monte Carlo. Poi l'articolo prosegue, ma noi ne parliamo, o perlomeno prendiamo spunto da questa vicenda per parlarne con Franco Evangelisti, pastore avventista, presidente della Fondazione Adventum, un fondo per la solidarietà e l'antiusura, che è molto attento anche, come dire, ai risvolti culturali di questa vicenda, di queste vicende, perché credo, Franco, che tu di situazioni come queste, cioè persone ricche che rischiano di impoverirsi, ne hai incontrato nel corso della tua, come dire, della tua attività a favore delle persone a rischio usura?
Sì, certo, buongiorno Roberto. Sì, purtroppo sì, probabilmente le capacità finanziarie delle persone che ho incontrato sono sicuramente inferiori a quelle di, certo, di Totti. Esatto, ma il tema è identico, la quantità non c'entra. Evidentemente succede qualche cosa alle persone quando da persone, diciamo, tra virgolette normali, che magari comprano il biglietto della lotteria di Capodanno una volta all'anno, oppure comprano un gratta e vinci ogni tanto, giusto così per uno sfizio, cose comunque diciamo normali o comunque vicino alla normalità, poi piano piano passano a giocare cifre incredibili, proporzionati ognuno alla propria alle proprie entrate.
Ecco, proporzionati o a volte sì, anche sproporzionati rispetto alle proprie entrate, perché c'è gente,
sì,
che si
certo,
rovina. Certo.
Sì, sì, certo, sproporzionati alle proprie entrate. No? Intendevo, cioè, no, il più ricco sembra che giochi meno perché ha più possibilità, ma in realtà in percentuale giocano sempre cifre esagerate. Ora, certo, il tema è quello: come mai si passa da una fase appunto di gioco vero, non è mai gioco vero l'azzardo, ma insomma di momento di divertimento, no? Che tu compri il biglietto di lotteria di Capodanno e per il tempo che ci separa dalla estrazione sogni, dici: ah, se vinco faccio questo, faccio quell'altro. Poi c'è la delusione del fatto che non hai vinto, perché appunto la stragrande maggioranza non vince, e poi finisce lì, rimani leggermente deluso e punto, finito. Mentre altri dicono: no, ma non è possibile, io ho investito del denaro, lo voglio recuperare, e quindi piano piano, quasi senza accorgersene, si passa alla dipendenza. Credo che sia quello che è successo a Totti.
Tra l'altro Totti non aveva bisogno, non doveva neanche sognare di diventare ricco, perché era già straricco, insomma. E quindi è proprio...
Allora, ci sono delle spiegazioni che ovviamente non è che qui possiamo fare una statistica perfetta, no? Ma ci sono dei tentativi di spiegazione. Uno dei tentativi di spiegazione è proprio la mancanza di amore, la mancanza di serenità, per cui anche se quella che chi non ha tanti soldi pensa che i soldi diano serenità, chi ha tanti soldi si rende conto che anche avendo tanti soldi non è detto che si abbia la serenità oppure l'affetto che ogni persona è giusto che abbia. E quindi può darsi che conseguenza o scatenante la questione della famiglia di Totti, quindi lui con la moglie, abbia provocato un desiderio di trovare soddisfazione altrove. Può darsi, lo dico così.
Naturalmente questo complica le relazioni familiari, non le semplifica, perché
alla grande.
Tu hai conosciuto situazioni in cui appunto il gioco d'azzardo è stato una causa di rottura, diciamo, del rapporto matrimoniale o qualcosa del genere, insomma?
Allora, purtroppo tantissime, lo ripeto, perché è quasi sempre inevitabile. Ci sono tre temi fondamentali di chi gioca e ha un disturbo del gioco d'azzardo. Il primo sono le finanze, ma le finanze comportano che uno in casa o incominci a prendere piccole somme, a dire delle bugie, a investire più di quello che ovviamente si può permettere. Quindi a un certo punto la famiglia se la accorge. Qui ci sono le relazioni, quindi tra i familiari e i parenti del giocatore si creano un po' una sorta di diffidenza, perché chiede costantemente del denaro, si inventa delle bugie per poter chiedere, giustificare queste richieste di denaro, e i rapporti si incrinano. Più evidentemente la richiesta è costante e prolungata nel tempo, più questo sospetto incrina le relazioni familiari.
Quindi diciamo che coloro che si avviano in questa direzione rischiano non solo di perdere le proprie risorse economiche in maniera serissima, ma anche gli affetti, anche quelli che possono apparire più solidi. Claudio, una battuta?
No, è che spesso queste cose diventano compulsive, no? Quindi noi abbiamo avuto anche in radio delle testimonianze, anche persone che hanno distrutto aziende, familiari.
Che insomma. Si può fare, Franco Evangelisti? Sì. Un consiglio che sentiresti di dare? Poi ascolteremo, dopo che ti abbiamo lasciato, ascolteremo una scheda anche a proposito della Fondazione Adventum. Ma insomma, qual è il consiglio che ti sentiresti di dare ai nostri ascoltatori?
Allora, il consiglio è che purtroppo sappiamo sempre dopo il gioco, se il gioco ci travolge oppure lo facciamo giusto una o due volte all'anno. Quindi il mio consiglio è, se ti rendi conto che stai giocando più di due o tre volte all'anno, pensaci, perché c'è qualcosa che non va. Poi renderti conto che il desiderio di recuperare i soldi giocando è assolutamente non razionale. Cioè il giocatore fa questo di solito, perde ed è convinto che giocando recupera le cifre che ha perso. Questa è la trappola più rischiosa, e non per niente ci sono in palio in tutti i giochi delle piccole cifre che il giocatore vince effettivamente, che gli danno quella speranza di poter recuperare le grosse cifre che ha perso. È un po' come l'alcol, che dà la sensazione di stare meglio quando uno beve, quindi perché si sente contento, perché si sente euforico, no? Nel momento in cui beve una piccolissima quantità, solo che se aumenta perde il controllo. È la stessa cosa nell'azzardo.
Sì. Bisognerebbe fare una riflessione anche su l'apporto dei media. Si dà molto spazio anche a Bologna, no? È stato vinto il premio, eccetera.
Per forza, certo,
però queste sono cose che poi fanno male alle persone.
Franco. Fanno male, non si dice. Sì, prego.
Un consiglio invece ai familiari, alle persone vicine, a un collega di lavoro, che si possano accorgere, perché poi il problema è che chi lo vive difficilmente si corregge, no? Ma anche per fare in modo che qualcuno si accorga in tempo e possa intervenire,
faccia le cose giuste, insomma.
Sì, allora la cosa principale è quella di rendersi conto che da soli non ci si fa e quindi chiedere aiuto, perché è una malattia vera e propria, riconosciuta anche dallo Stato, quindi è una malattia, chi gioca costantemente, lo ripeto, e quindi farsi aiutare è la cosa più importante, dirlo in famiglia. Se sei un giocatore, dillo in famiglia, non ti nascondere, perché tanto non ne esci da solo, è inutile insistere, non ne esci da solo, fatti aiutare, perché solo in questa maniera riuscirai a uscirne, nel senso che gli altri ti aiuteranno a non giocare, ma tu rimarrai sempre purtroppo un giocatore, come esattamente il fumo e l'alcol. Non se ne esce dicendo io non berrò più, per cui anche se mi riavvicino per un istante non succede niente, no? Il giocatore, il fumatore, il bevitore devono capire che devono diventare astinenti, cioè zero, non devono assolutamente toccare più, perché un piccolo stimolo riporta immediatamente tutte quelle quei fascini, quelle idee che queste sostanze provocano, sono droghe in realtà, che fanno ricadere purtroppo nella malattia.
Allora, Franco Evangelisti, manderemo questa intervista al pupone, prima o dopo, magari chissà che... vabbè. E poi vorrei dire anche che dopo una canzone manderemo una scheda abbastanza esauriente su quello che fa la Fondazione Adventum e quindi anche tutti i recapiti internet, telefonici, per poter eventualmente contattare coloro che avessero bisogno, familiari o persone che sono dentro il problema del gioco d'azzardo.
Che inseriremo nel podcast.
E allora, grazie davvero a Franco Evangelisti, a risentirci presto, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi, ciao.
La Fondazione Adventum si occupa di prevenzione al sovraindebitamento connesso al rischio di usura attraverso l'ascolto, la consulenza e il supporto. Si rivolgono a noi lavoratori dipendenti o pensionati che si trovano in una situazione di squilibrio permanente tra le entrate e le uscite e che non riescono più a pagare le rate dei prestiti. Interveniamo anche con persone a cui non viene più concesso un prestito da banche o finanziarie perché segnalati come cattivi pagatori. Insieme possiamo pensare al percorso più efficace per pagare i debiti e ritrovare un equilibrio finanziario. In alcuni casi è sufficiente analizzare insieme la situazione debitoria e valutare le strategie migliori da seguire per ristabilire un equilibrio finanziario. In altri casi, l'unica strada è il consolidamento dei debiti in un unico prestito presso banche convenzionate grazie ai fondi di garanzia del MEF, il Ministero delle Economie e delle Finanze. Un nuovo finanziamento dà vita a un'unica rata di importo minore che permetterà all'assistito di ristabilire un equilibrio tra le entrate e le uscite. Per valutare se sia necessario o meno un prestito di garanzia, valutiamo alcuni criteri. 1. L'effettivo stato di bisogno del richiedente. 2. La serietà della ragione di indebitamento del richiedente. 3. La reale capacità di rimborso in base al reddito e alla situazione patrimoniale. Anche i soldi presi in prestito con la garanzia del MEF, seppur in rate più piccole e comode, vanno restituiti. 4. Le fondate probabilità di sottrarre l'indebitato all'usura. Chi si rivolge a noi è gente che sceglie percorsi legati agli strozzini. Se ti trovi già in una situazione di usura e non sai come uscirne, chiama l'Helpline Usura al numero 800 810 123. Si tratta di un servizio di consulenza legale telefonica gratuita per problematiche legate all'usura. Ci sono alcune cose che puoi verificare prima di chiamarci e che ci aiuteranno nel lavoro successivo. 1. Conoscere la reale situazione debitoria del nucleo familiare. Avere un quadro completo della situazione è il modo migliore per iniziare a sollevarsi. 2. Conoscere la capacità di reddito del nucleo familiare. Questo ci aiuterà a definire meglio la strategia da seguire. 3. Conoscere l'eventuale rete di garanzie e di sostegno. È importante sapere se c'è qualcuno tra i tuoi familiari o amici che è disposto ad aiutarti. Se hai troppi debiti e non sai come uscirne, contattaci. La nostra consulenza è totalmente gratuita. Possiamo iniziare insieme un percorso per liberarti dal peso dei debitori e riappropriarti della tua vita. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.adventum.org.